Ora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Bene, allora, nonostante Sanremo, noi andiamo avanti e stasera vorrei terminare sicuramente il capitolo 2 e credo che cominceremo il capitolo 3 e non so se finiremo il capitolo 3, però vediamo. Allora vi ricordo che siamo nel secondo racconto della creazione, quindi stiamo ascoltando questi racconti, ci stiamo facendo narrare delle storie. Sapete che nella tradizione ebraica si dice che Dio ha creato il mondo perché ama ascoltare delle storie. Quindi questo per dire come nella tradizione ebraica antica soprattutto sono importanti le narrazioni. È una narrazione, quindi dove naturalmente noi non ci poniamo la nostra domanda che da uomini del XXI secolo faremmo, cioè sono accaduti veramente questi fatti? Sono dei racconti, gli antichi non si domandavano neanche, però erano dei racconti che in qualche modo spiegavano il senso della loro realtà. Quindi il secondo racconto, ricordate, ha a che fare con un giardino, semplicemente lo ricordo perché poi avremo bisogno di tenerlo fisso in mente, è un giardino che è il luogo della vita, che è un terreno appunto, un paradiso, no? Con un termine poi che è stato tradotto così in greco, e che è appunto dove l'uomo viene posto dal Signore Dio. Ricordate il Signore Dio, anche questo è importante, ricordate il Signore Dio, dicevo l'altra volta, Signore è in ebraico è Adonai, si legge Adonai, ma in realtà è tetragramma. È quello che noi stoltamente diciamo qualche volta Yahweh, anche in qualche canto in chiesa ogni tanto Yahweh Sabaoth, c'è un santo, no? E di per sé non dovremmo dirlo, uno perché non sappiamo come si pronuncia, nel senso che quelle sono quattro consonanti che soltanto il sommo sacerdote, fino a quando c'era il tempio, sapeva come vocalizzare e quindi sapeva come pronunciare, e pronunciava una volta l'anno nel giorno di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, entrando nel Santo dei Santi e pronunciando il nome santissimo di Dio. Nessun ebreo sapeva come veniva vocalizzato. E allora l'ebreo leggeva Adonai, che è mio Signore. Quindi neanche noi sappiamo come si, no? E in più anche noi non dovremmo pronunciarlo, perché il senso di non poterlo pronunciare significa che tu non puoi mettere mano sul nome di Dio. E se il nome significa la persona, tu non puoi mettere mano su Dio. Come non puoi mettere mano su nessun'altra persona. Cioè non puoi ridurre l'altro a un oggetto. E se lo fai, è via di morte. Allora, e fra l'altro ricordate il tetragramma che Dio rivela a Mosè all'inizio dell'Esodo. Quindi, come dire, il nome dell'esperienza dell'uscita dall'Egitto, no? Mentre Dio, quindi Signore Adonai, mentre Dio è Elohim, che è il nome per dire Dio, comune, della divinità. Viene posto in questo giardino dove appunto Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, belli, buoni da mangiare, sono al versetto 9, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora tenete veramente attenzione a questo versetto. Diversi alberi, l'unico albero che ci viene detto dov'è è l'albero della vita, in mezzo al giardino. E poi, saltando alcuni versetti, ci è detto che il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino, perché lo coltivasse e lo custodisse. E poi il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Ricordate che la volta scorsa dicevo che comando è mitzvah, è indicazione, precetto in ebraico, non comando nel senso che noi abbiamo nella nostra mentalità. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, e vi dicevo la volta scorsa, letteralmente sarebbe del conoscere bene e male, che può essere capito anche come conoscere bene e conoscere male, non potrai mangiare, perché nel giorno in cui tu mangerai, certamente dovrai morire. Letteralmente, morire, morirai. Quindi teniamo conto di questo, lo ritroveremo. E allora poi versetto 18, da qui riprendiamo il nostro cammino. E il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di alberi selvatici e tutti, scusate, di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Mi fermo qui, poi riprendiamo. Allora, in questo giardino il Signore dice appunto: non è bene che l'uomo sia solo. Notate, fino adesso, anche nel primo racconto, si era detto soltanto è bene. Vi ricordate, Dio vide che era cosa buona, no? Che in ebraico che bello. Quindi si diceva in positivo, fino adesso era tutto in positivo. Adesso nella creazione c'è un problema. È come Dio dice: un momento, qui c'è qualcosa che non va. Cioè, non è bene per l'uomo la solitudine, non è la condizione della vita. E allora, attenzione, solitudine è intesa come isolamento, per cui allora c'è Dio che appunto dice che non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Attenzione, letteralmente in ebraico sarebbe: voglio fargli un soccorso di fronte a lui, un soccorso di fronte a lui. E anche aiuto, non è lontano dal soccorso, no? E attenzione, soccorso è un termine che in ebraico, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, torna 50 volte. E la maggioranza delle volte è un soccorso che Dio dà all'uomo in una condizione estrema di pericolo di morte. Allora è forte, no? Cioè, perché in qualche modo dice che l'isolamento è cammino di morte. E allora Dio deve in qualche modo intervenire con un soccorso che lo liberi dalla morte. Non è isolamento cammino di vita. Voglio fargli un soccorso che sia di fronte a lui. Questa cosa, vediamo se riesco a trovarlo, perché ho diverse cose, scusate se ogni tanto mi muovo, ho degli appunti, devo... ecco. E questa cosa di fronte è un po' una provocazione. Vedremo che poi questo soccorso, come uno di fronte a lui, sarà appunto, il racconto l'abbiamo già letto, no? Lo sappiamo, sarà, come dire, Dio tenta con gli animali, ma poi vedremo che sono un soccorso. Perché gli animali non è che non sono un soccorso, però non è un soccorso come di fronte a lui, che possa stare di fronte a lui. Vedremo, questo stare di fronte a lui c'è anche molto il senso della comunicazione della parola, no? Quindi non è uno che può risponderti in pieno. Siamo d'accordo che gli animali ci capiscono, che gli animali è come se, no? Gli manca solo la parola, ecco, no, gli manca la parola. E al mio chiamare no, mi rispondi in un altro modo, ma non come uno che può stare di fronte, rimane un soccorso. E allora attenzione, un soccorso, un aiuto che gli stia, come uno che gli stia di fronte. Questa cosa di stare di fronte, nella tradizione ebraica è stato sempre visto come qualcosa che, un soccorso, che sia, sì, che sia un aiuto e che gli sia contro. Allora potrebbe anche risultare un attimo, no? Un aiuto che gli sia vicino, un aiuto che gli sia contro. Penso che tutti voi che vivete relazioni, no? Ma anche nelle amicizie, ma in particolare uomo-donna, essere un aiuto a volte significa poter essere vicini e fare una carezza, a volte essere un aiuto significa dover fare il muso duro. Fra l'altro Rashi, che è un commentatore medievale, ecco, dice allora che se l'uomo ne sarà degno, la donna sarà per l'uomo un aiuto, se non ne sarà degno, la donna sarà contro di lui per combatterlo. E bello, no? Si può dire rivolta all'uomo, ma anche l'uomo verso la donna, no? Cioè reciproco, no? Cioè quindi dove a volte sapendolo, senza saperlo, ci si incammina su cammini di morte, chiamandoli vita, e l'altro che mi vuol bene ha il dovere, se mi ama, di fare di tutto, in quello che lui può naturalmente, per scuotermi e per richiamarmi alla vita. E allora ecco, questo aiuto come uno di fronte a lui, attenzione anche a questo come uno di fronte a lui, cioè nel senso che è uno stare di fronte che non è mai definibile fino in fondo. Se volete un po' dice il mistero, no? Dell'uomo e della donna uno di fronte all'altro, no? che corrisponda, che sia comunicazione, no? Che è qualcosa che si definisce ma non fino in fondo, come uno che è di fronte a lui. E allora il Signore che prova, fa il primo tentativo, plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E come vedevamo, l'uomo chiamò, impose nomi a tutto il bestiame e a tutti gli uccelli del cielo, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo. Allora attenzione, una cosa che dobbiamo subito dire, che forse noi uomini lascerà un po' delusi, è che questo racconto dal quale noi diciamo sempre che siamo stati creati prima noi uomini, no? Da una parte qualche volta diciamo e Dio poteva fermarsi anche lì, invece no, e poi siete state create voi donne da una nostra costola, bene. In ebraico questa interpretazione, diciamo un po' banale ma che ha trovato tanta fortuna, non è fondabile. Perché? Perché qui l'uomo, prima che venga fuori la donna, non è l'uomo maschio. In ebraico, nel testo ebraico, non è Ish, che è il termine appunto usato per dire l'uomo maschio, ma è Adam. Per cui in alcuni biblisti loro traducono qui, invece di dire l'uomo, l'umano. Perché Adam non significa Ish, non significa Ish naturalmente, non significa uomo maschio, ma significa colui che è tratto dalla terra. Perché Adama significa terra. E allora Adam è colui che è tratto dalla terra. Se volete, i rabbini dicono che era un essere androgino, si dice così, ermafrodito, cioè sì, non è androgino, ma non è, no, è solo per dire un'immagine, ma è, come dire, ancora qualcuno che non è l'uomo maschio. E allora, vedete, c'è un torpore sull'uomo che si addormenta, e gli tolse una delle costole. In realtà anche qui costola è una traduzione arbitraria di un termine che in ebraico tante volte denota invece lato. Nella Bibbia c'è il lato del Tempio, il lato dell'arca, nel racconto di Noè, Per cui un lato viene tolto. È stata poi la tradizione che, fra l'altro, dicendo che non doveva essere qualcosa di troppo basso né qualcosa di troppo alto, eccetera, che ha scelto poi il termine costo. Lei ha avuto fortuna, no? Sapete che c'è anche quel piccolo raccontino ebraico, sempre a proposito della costola, adesso faccio una piccola barzelletta, ma che dice che una sera nel giardino, nel paradiso, Adamo torna tardi e allora nel momento in cui si addormenta Eva gli va a contare le costole. Quello che ci interessa è che invece appunto c'è un Adam che si addormenta e che muore in qualche modo, perché una volta che appunto lui si è addormentato, quest'essere viene in qualche modo diviso in due, è un'immagine naturalmente, da cui viene al suo posto, ecco, una donna che viene condotta all'uomo. Allora è interessante anche questo torpore, cioè nel senso che, come dire, l'uomo, la donna, l'origine del nostro essere uomini e donne, noi non la conosciamo. Cioè, fino in fondo, da dove veniamo e perché siamo diversi, noi non lo conosciamo. E attenzione, conoscere significa in qualche modo, come dire, avere potere. Sapere come una cosa è stata fatta, no? Cioè quando tu ne sai un po' da dove è partita, in qualche modo è come se la possiedi. Bene, sul nostro essere umani maschi e sul vostro essere umani femmine, noi non abbiamo potere, non sappiamo, è un mistero, non possiamo metterci mano. E vedete, di fronte alla donna, fra l'altro qui c'è questo termine, che l'uomo la conduce, scusate, Dio la conduce all'uomo. Questo verbo condurre è usato molte volte in ambito sacerdotale per dire la presentazione di un dono. Allora è molto bello questo, no? C'è un dono che viene fatto all'uomo, che è la donna. E allora l'uomo disse: questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Allora vedete, qui l'uomo parla. Fino adesso lui aveva chiamato gli animali, ma noi non c'è stato detto la parola, ma come dire, la parola ha senso quando siamo di fronte all'altro che può ascoltarla e può dialogare con noi. E allora da una parte finalmente l'uomo parla, e parla anche in poesia, e quindi bello, è quasi un canto, di cui non abbiamo la musica, però dall'altra parte, vedete, le parole, queste parole sono problematiche. Sono problematiche perché intanto notate, l'uomo non parla alla donna. Non dice tu sei ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ti chiamerai, no, eccetera. E parla di lei, e poi ne parla come un possesso. Vedete, è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Fra l'altro anche nel testo ebraico quest'uomo che disse questa volta non è Ish, è ancora Adam, che pensa che la donna è stata presa da lui, non si rende conto che no, Dio ha fatto qualcosa di nuovo e che anche lui non è più Adam, è Ish. Cioè vedete, qui l'autore, come dire, se da una parte parla, no, di qualcosa che Dio vuol creare, dall'altra parte non ne ha esperienza, perché una relazione di piena corrispondenza tra noi uomini e voi donne è più o meno in cammino, credo. Qui. Ma non è compiuta, non è compiuta. Cioè quella, ecco, chiamata a una alterità, no? A una relazione dove ciascuno può essere se stesso nel pieno riconoscimento del valore dell'altro, non è compiuta. È un tentativo, è uno sforzo che non sempre si fa, che non sempre si fa. Pensate, noi appunto uomini, anche come guidiamo, no? Ci viene naturale che se vediamo delle macchine guidate da donne ci sentiamo di fare i maci, no? Se c'è un altro uomo, allora no, cioè, di fronte alle donne, noi, in qualche modo, e voi donne da una parte subite, dall'altra parte non subite giustamente, e tra di voi molte volte dire quello che può capire un uomo, no? Siamo in una guerra. Siamo in una guerra. Allora, interessante che già anche nel capitolo secondo qualcosa di questo viene fuori, no? E perché anche lo scrittore sacro, per quanto cerchi di, no? Non ce la fa. Non ce la fa. Una volta c'era un biblista che ascoltavo con un gruppo, eccetera, che pure era una persona che cercava di, no, eccetera, un uomo, per cui quando a un certo punto ha detto che non c'è, dalla Bibbia non c'è nessun motivo da cui poter, da questi capitoli, da poter dire che c'è una predominanza dell'uomo sulla donna, poi dopo gli è scappato un purtroppo, che era un po' ironico, però un uomo. Allora, per dire, ecco, no, questo racconto ci dice che, ecco, attenzione, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Fatemi vedere un attimo questo. Ecco, infatti è com'è. Perché invece uomo maschio esce qui. Ish esce qui. Cioè, come dire, se ci sarà questo cammino di stacco, di uscita, vedete qui a suo padre e sua madre, no? Che è proprio un po' retroterra, il conosciuto, la propria famiglia, la propria storia, per incamminarti in un'altra storia nuova che tu sei chiamato a costruire con la donna, allora i due potranno essere una carne sola. È bello questo, no? Cioè che se da una parte c'è Adam che dice quello che dice, dall'altra parte si dice che Ish ci sarà insieme a Isha, se i due partiranno per l'ignoto. Per l'ignoto. Cioè accetteranno di partire su una promessa prendendo il rischio di uscire dal conosciuto, dallo scontato, dal sicuro, tra virgolette, nelle storie familiari per qualcosa di nuovo. E mi piace ricordare, non so se l'ho già fatto qui, che quando ero cappellano universitario all'Aquila e nei pochi matrimoni che celebravamo lì, che in genere erano di studenti, studentesse che si erano conosciuti, studiato all'Aquila, conosciuti, e alcuni si sposavano da noi. E allora, mantenendo il matrimonio cattolico, noi invitavamo, spiegando i due, se volevano fare qualche gesto, no, che magari sottolineasse più certe cose. Per cui, per esempio, un gesto che si faceva alcune volte era quello, all'inizio del matrimonio, non fare che lo sposo è all'altare col prete, no, e attende la sposa che viene portata dal padre, no? Ma entrare con le famiglie, sedersi la famiglia di lei da una parte, la famiglia di lui dall'altra, iniziare la messa, letture, omelia del prete, nel momento in cui si entra nel pieno, no, del sacramento del matrimonio, il prete chiamava i due si alzavano, salutavano le rispettive famiglie, pianti, eccetera, salutavano le rispettive famiglie e venivano a creare la nuova, che non è, no? È una cosa interessante, un segno che dice, sottolinea ancora di più, dire grazie. Io una volta ho assistito in una famiglia cattolica slovena, dove lì, vabbè, in Slovenia non c'è il matrimonio concordatario, per cui al mattino si fanno il matrimonio civile, il pomeriggio quello religioso. E allora comunque al mattino era venuto il futuro sposo a casa della sposa, si era mangiato qualcosa alle 8 del mattino, brodo, carne, non era per me il massimo, ma... E dopodiché, dopo che si è mangiato qualcosa, si andava nella sala bella e ho visto questi due mettersi in ginocchio davanti ai genitori di lei, e lei, lui che di nuovo chiedeva per l'ultima volta la mano, no, della, e lei che gli chiedeva perdono per la storia, per tutte quelle cose che non erano andate nella loro storia vissuta insieme. Dopodiché i genitori davano la loro benedizione e lei con lui andavano a sposarsi in comune. Quindi, come dire, è un'uscita. E adesso questo io adesso non mi chiedere cose, non so, non entriamo, sto pigliando delle cose di qui, probabilmente l'hanno fatto prima, non lo so, cioè non te lo so dire. E quello che importa è questa, poter diventare Ish e Isha, no? E attenzione, una sola carne. Sapete, carne significa la nostra fragilità, la nostra debolezza. Bello, no? Assunta insieme. Poterci portare nella nostra debolezza assunta insieme. Attenzione, in un essere Ish e Isha, essere usciti da quell'Adam, che non esiste, no? Se non ecco, in quella cosa di voler essere tutto, no? Ma poter postarsi l'uno con l'altro, no? Diventando una sola, un cammino umano nella propria debolezza. E ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Attenzione anche a questo passaggio con cui si chiude il racconto del capitolo 2. La vergogna, erano nudi e non ne provavano vergogna. La vergogna non è legata alla vergogna del pudore sessuale, ma era piuttosto la sensazione di sconfitta in un incontro, che poteva essere anche un incontro di guerra, in una battaglia. Quando il re sconfiggeva i suoi nemici, diceva vergogna sui miei nemici, quando era sconfitto lui, vergogna su di me. Allora qui, come dire, la possibilità di essere trasparenti, tra l'altro questo termine nudità alcune volte viene usato, anche Isaia, i profeti lo usano per i deportati, che erano condotti nudi alcune volte anche fisicamente, no? Allora, come dire, anche qui una situazione io in cui posso rivelarmi anche nelle mie debolezze, nelle mie, no, e davanti all'altro senza aver paura di venire sconfitto. Quindi non è solo la nudità fisica, no? Ma che tante volte anche non è neanche quella più difficile, ma la nudità interiore. Laddove tante volte, no, non si riesce più a presentarsi totalmente all'altro perché si ha paura, no, che l'altro possa usarmi, eccetera, no? E allora anche qui, no, questa situazione in cui possono stare uno di fronte all'altro. E allora iniziamo, vedete, di per sé il racconto continua, i capitoli 2 e il capitolo 3 sono un'unica narrazione, dal fatto che viene detto che il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. E disse la donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Allora, ecco, il racconto fa un passo avanti, tra l'altro stiamo cominciando a leggere un capitolo fondamentale, no? Che è il capitolo che che chiamiamo il racconto del peccato originale. Già la volta scorsa, accennando a questo capitolo, dicevo che più che chiamarlo peccato originale, dovremmo chiamare, intanto, ecco, qui mettiamoci in ascolto di quello che la scrittura ci parlerà poi di peccato, nel senso che peccato è una parola che oggi è problematica, nel senso che in molti ambienti, anche cattolici, un po' più liberal, un po' più aperti, peccato? Cos'è? No? Cioè della serie fragilità, inconsistenze, i miei limiti, le mie debolezze. C'è qualche...
Sì.
È partito qualche cosa.
Ah,
e... Mentre in ambienti più tradizionalisti, no? Lì ancora il peccato, peccato, peccato ci va alla grande. Allora, cerchiamo di mettere tra parentesi queste cose per cercare di capire dalla scrittura che cosa ci viene narrato come peccato. E poi non tanto come originale, cioè come della serie il primo di una lunga lista, ma piuttosto come originario, cioè come qualcosa che è nell'origine, è nel fondo di ogni esistenza umana. Quindi vedremo anche adesso in particolare. E allora il racconto ci propone un nuovo personaggio. Fino adesso c'era Dio, in particolare poi Adamo e Eva, la donna, e per la prima volta viene fuori questo personaggio che appunto è simboleggiato dal serpente. Il serpente è il serpente, li conosciamo, li evitiamo, ne abbiamo un po' paura, ma sono animali, ma naturalmente ne sono stati presi per simboleggiare un'altra, vedete, un'altra creatura. Qui dice era la più astuta di tutte le bestie, creature, possiamo leggere anche creature selvatiche che Dio aveva fatto. Quindi è qualcosa, è una creatura che nella tradizione poi ebraica e poi cristiana, ma anche musulmana, prenderà nomi diversi. Un primo dei quali è il diavolo, Satana, Lucifero. Attenzione, sono dei nomi propri, scusate, stasera sono un attimo un po' stanco, vi chiedo scusa, sono dei nomi comuni, cioè nel senso nomi comuni, nel senso che non sono nomi propri, ma dicono l'agire di questa creatura. Cioè nel senso che la parola diavolo, come sapete, significa colui che divide. E il male divide. Quando il male è all'opera ci spacca, ci mette uno contro l'altro. La parola Satan è un nome comune, ancora usato oggi nell'ebraico moderno, e significa nemico. Nemico, qualcosa che è contro di te, ti viene contro. Lucifero invece ha a che fare con quella tradizione che possiamo, se volete, facendo un po' di ginnastica biblica, andate a trovare Isaia 14, magari se volete, se non leggo io, che dice appunto nel capitolo 14 di per sé si parla, come anche vedrete nelle vostre Bibbie, del re di Babilonia, per cui di per sé il testo è indirizzato al re di Babilonia, però si parla appunto di questo, a un certo punto si dice, andiamo per esempio al versetto 10, tutti prendono la parola per dirti, anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi, negli inferi è precipitato il tuo fasto, come mai sei caduto, versetto 12, dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora, come mai sei stato gettato a terra, signore dei popoli? Allora, questo racconto che si riferisce al re di Babilonia, però la tradizione ebraica l'ha letto per prendere spunto per quella tradizione che noi conosciamo come la tradizione degli angeli decaduti. Per cui Lucifero, l'astro della luce, portatore di luce, sarebbe stato l'angelo più bello che per invidia di Dio, scusate, per invidia dell'uomo, no, per invidia di Dio, si ribella a Dio. Perché mi sto confondendo? Perché Nel Corano invece c'è la stessa, più o meno lo stesso racconto, però l'invidia è l'invidia dell'uomo. Cioè nel Corano Dio crea l'uomo e chiama tutti gli angeli a vedere la bellezza di quello che ha creato. Iblis, così si chiama il diavolo nel Corano, per invidia dell'uomo non va. Nella Bibbia è per invidia di Dio. Allora attenzione, la logica è uno che è una creatura, per cui nella tradizione ebraico-cristiana non c'è il Dio del bene e il Dio del male, non c'è Sauron e Gandalf, non c'è quelli, voglio dire, uno ci crede e sia contento lui, cioè, però non è, sappia che non è nella tradizione ebraico, non c'è un Dio del male e un Dio del bene, c'è Dio e c'è una creatura. Allora la domanda è: ma allora Dio ha creato il male? E la risposta che la tradizione ebraica e poi quella cristiana dice: un angelo di luce creato nella libertà che per invidia si ribella a Dio. Sono dei tentativi di dire qualcosa che però di dire guarda, non è un altro Dio, non è un altro Dio, Dio è solo Dio. Allora è l'invidia, no? La molla iniziale. Fra l'altro nel libro della Sapienza, questo ve lo leggo io, però segnatevelo se poi volete andarlo a leggere, perché è bello. Nel libro della Sapienza, al capitolo 2, versetto 23, si dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, cioè potremmo dire anche per non morire, per la vita. Lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Per l'invidia, no, la morte è entrata nel mondo. Capitolo 2, versetto 23. E facendo un discorso stolto, cioè voi, no, se uno ruba e lì va bene, qualcosa guadagna. L'invidia è lo star male per un bene che l'altro ha e tu non puoi in nessun modo avere. No. Per cui come risolvi l'invidia? Facendo che l'altro perda quello che ha più di te, no? In qualche modo abbassandolo a te. L'invidia, il male, non vuole conquistare niente. Il male non sopporta le differenze. Se in un ufficio, in un luogo, no, anche in una comunità cristiana, no, o in un luogo di lavoro, eccetera, c'è qualcuno che semplicemente tenta di fare il suo lavoro, no, non rubando, non, no, senza fare crociate, no, eccetera, vedrete che tanti altri che sono, cioè semplicemente il fatto che questa persona cerca di vivere così sarà un fastidio. Per cui della serie cominceranno a dire: ma dai, dai. Da quale pianeta sei caduto, no? Ma che ingenuo sei, ma dove pensi, chi mica si vive così, cioè tutti rubano, tra l'altro questa frase così, tutti rubano, diciamo è falsa per due motivi, no? Uno, motivo statistico, cioè nel senso che tu non è che puoi, sai, e due, è una frase funzionale a chi ruba per sentirsi con la coscienza a posto. Lo fanno tutti, io non sono diverso. Allora è interessante, no? Questa invidia, e attenzione, invidia dell'uomo che ha ancora la relazione con Dio, mentre il serpente l'ha persa. E allora va dalla donna e gli dice: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? È vero? Cosa ha detto Dio? Scusate, Bibbia alla mano, coraggio. Cosa ha detto Dio? Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Quindi, attenzione, lui di per sé il serpente non è che dice una cosa falsa, cioè nel senso che è vero che, tu, che la donna e l'uomo non possono mangiare di tutti gli alberi, questo è vero, eh? Ma è l'interpretazione che, no, che già il serpente comincia a dire, cioè chi Dio non vuole, attenzione, vado a riprenderlo, no, di nessun albero del giardino, no, Dio aveva detto di tutti meno che uno. Fra l'altro, in ebraico è ancora più fine la cosa, e in ebraico non è una domanda, cioè nel senso che il serpente si ferma lì e dice, signora, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare nessun altro giardino? No, è più fine, cioè è come quando tu passi per la strada, no, magari la signora sta in giardino e uno parte e dice, signora, sai che si dice in giro? Che Dio non vuole che tu mangi nessun albero del giardino. Cioè, quindi una cosa buttata lì. Perché se uno ti fa una domanda, tu un attimo, no, ti aggiusti, dici un momento, no. Invece è una che lasci cadere, no? Buttata lì. Attenzione, qui il serpente, buttando lì questa cosa, sta cominciando a presentare una falsa immagine di Dio. Di un Dio egoista delle sue cose. Dio non vuole che tu mangi di nessun albero del giardino, della serie è tutto suo. È tutto suo, ricordatene. Avete visto sicuramente qualche volta dei bambini che giocano a casa di uno di loro e succede che poi si arrabbiano. E allora il bambino padrone di casa che fa? Requisisce tutti i giocattoli, non ce la fa neanche a tenerli, ma li tiene tutti e dice sono miei, siete a casa mia, comando io, cioè nella serie di un Dio che è tutto suo, che ogni tanto qualcosa ti dona, ma tu come devi dire grazie, grazie signore, io ti do ogni tanto qualcosa, ehi tu, ah sì sì signore, grazie, grazie signore. E quindi un Dio che dice tutto è suo, ricordatene, ricordatene, io ti do ogni tanto qualcosa, ma il capo sono io, e tutto è mio, un Dio egoista delle sue cose, tutto è suo. Vedete, è molto diverso, ricordate che fino adesso Dio, no? Altro anche quello che dice Dio, dice tu potrai mangiare di tutti, meno che uno. Tu. E allora la donna giustamente risponde al serpente, la buona cattolica dice, un momento, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Allora la donna parte bene, ma parte solo bene, perché poi dopo un disastro. Quali sono gli errori che fa la donna? Allora, confrontate... No, ci sono degli errori. Il testo, siamo al testo, non facciamo già teologia, leggiamo il testo. Qual è il primo errore? L'albero della vita. Perché l'errore? Perché non è quello su cui Dio aveva detto di non mangiare. Vi ricordate che quando abbiamo letto gli alberi, vi ho detto l'unico albero di cui è il mezzo giardino? Sbagli albero. Poi, qual è altro errore? Cosa Dio aveva detto? Versetto 17. Non lo dovete toccare, Dio non aveva detto non lo dovete toccare, Dio aveva detto solo non devi mangiare. E il terzo è un po' l'avverbio, no? Che certamente dovrai morire, altrimenti morirete, no? Allora vediamo, ricordate che siamo in simbolo, quindi sono dei simboli. Cos'è il giardino? Giardino è il luogo della vita. E allora attenzione, il testo di che cosa sta dicendo? Noi di che cosa viviamo? Viviamo di relazioni. Di relazioni. Allora, dire cosa è al centro del giardino significa dire cos'è la cosa più importante in una relazione. Cioè, nel senso che faccio un esempio così. Se con un amico, dopo aver preso il caffè, io gli dico, senti, posso farti una domanda seria una volta tanto? E lui dice, che domanda? Dico, ma per te tuo padre chi è? E l'altro mi fa, ma chi mi chiedi, no? Sì, dico, mio padre c'ha la sua età, c'ha le sue idee, però fondamentalmente è stato una delle persone più importanti della mia vita perché mi ha voluto bene e io gli voglio bene. Stessa domanda, risposta diversa. Mio padre è uno che mi ha sempre impedito di vivere. Cosa c'è al centro di una relazione? Vedete, Dio aveva impostato la relazione con l'uomo e la donna dicendo al centro, vivi. Adesso vedremo perché di quell'albero no, ma vivi, vivi. La donna, su suggerimento del serpente, sta cominciando a sentire che al centro della relazione con Dio c'è uno che ti dice, tu non puoi. Tu non puoi. E vedete, tanti cristiani e cattolici vivono il loro rapporto con Dio con un Dio del divieto, il Dio delle regole, il Dio che ti dice tu no. Nella serie dove magari alcuni giovani di parrocchia, anche gli azioni cattoliche, no, possono dire, fare, quelli se ne vanno in discoteca, quelli fanno sesso, quelli sì, no, eccetera, noi no. Siamo cattolici, no, al centro della relazione con Dio è l'albero della vita. Per la donna sta stravolgendo, a partire dalle perverse immagini di Dio che il serpente gli sta proponendo, sta stravolgendo. Attenzione, non lo devi mangiare e non lo devi toccare. Dio non aveva detto non ne devi toccare, però sapete, qui è il classico atteggiamento che magari chi di voi è genitore ha sentito dai figli, no? E nel senso che qualche volta che il padre o la madre ha detto al figlio, scusa, no, questo non puoi proprio farlo, e quello dice, io in questa casa non posso fare niente. Dice, no, veramente tante altre cose puoi farle, ma quella cosa no. Cioè, è l'atteggiamento della frustrazione, no? Allora, aumentare, no, l'immagine negativa dell'altro per dire io non posso proprio. E terzo, è naturalmente diverso poter dire, guarda, per favore, non mettere la mano sulla fiamma accesa della cucina, perché se metti la mano lì ti bruci. È diverso dire, non mettere la mano lì, perché altrimenti... Allora, nel primo caso io sono invitato a cogliere che il fuoco brucia, non perché qualcuno te lo dica, ma perché il fuoco brucia. Nel secondo caso dico, no, ho paura di lui che mi sta vietando di mettere la mano sul fuoco, perché chissà che mi vuole proibire. Per cui io non lo faccio non perché ho capito che c'è una conseguenza insita nei fatti, ma per paura della punizione. Lo farei pure, ma lui mi becca e mi fa morire. Vedete, no? Altrimenti morirete. Io lo farei pure, ma sto Dio, grande fratello spione, che anche se vado in cantina, mi vede e poi dopo me la fa pagare. E allora io, da bravo cattolico, non lo faccio, perché c'è l'inferno, perché sto Dio poi mi manda un tumore, no? Sto Dio poi mi fa andare male gli esami, allora, E vedete, su questo, quindi, io lo farei, ma non lo faccio, perché ho paura di morire. E il serpente dice: no, no, no. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Vedete come il serpente si attacca all'ultima parola, no? La donna ha detto: non lo faccio perché lui mi ammazza. No, 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 non morirei affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiate si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Vedete, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che se tu lo fai, diventi come Lui. E se diventi come Lui, muore Lui. C'è della serie che, scusate, Dio è Dio se fa il suo mestiere. Cioè, se Lui sta in alto e noi stiamo sotto, e se ogni tanto qualche miracolo ce lo fa, va bene. Ma se siamo tutti Dio, non abbiamo più bisogno di Lui. Non abbiamo più bisogno. Cioè, pensate, quindi allora Lui ci tiene sotto perché Lui ha paura di morire. Perché se noi ci liberiamo da questo teatro, che potrebbe essere la religione, sul quale ci siamo messi tutti d'accordo, no? Per non lasciarci andare alla disperazione, non lo so, e suicidarci, eccetera, e allora saremo liberi, no? Se ci liberiamo da tutti questi tabù, saremo liberi. Anni fa, un ragazzo che veniva in cappella universitaria, poi a un certo punto, quando ero all'Aquila, non è venuto più, normale, cioè tanti ragazzi venivano, se ne andava, lo rincontro alcuni mesi, poi l'Aquila era piccola, ci si incontrava tutti sempre, allora lo rincontro in piazza, lo saluto, semplicemente dico: ciao, come va? No? Cioè, gli chiedo un po' come vanno gli esami, no? Allora, lui mi dice così, poi dopo un po' si ferma, si distanzia da me anche fisicamente e mi dice: sai, io non vado più a messa la domenica e sto bene. E io dentro di me dicevo: poveretto, cioè poveretto nel senso che lui dentro di sé si porta, o si portava, se lo porta ancora, l'immagine di un Dio col fucile, no? Che ti dice: va a messa la domenica, lo dico per te, va a messa la domenica. Perché se non vai a messa la domenica, cominciamo con gli esami, no? Che qualcosa degli esami. Oppure, appunto, una signora che mi parlava della figlia che da poco sposata aveva fatto un incidente stradale, da cui grazie a Dio ne è uscita lei illesa, la macchina un disastro. Dopo un po' anche lei parlando coscientizza, no, che sono un prete, e mi fa: effettivamente non avevamo fatto benedire la casa. Chiarissimo, chiarissimo, no? Questo Dio che tu non hai fatto bene la casa, questo Dio mafioso, no? Che ti manda gli avvertimenti, per cui fai benedire la casa, ti conviene, no? Vedete, è un passo avanti nella perversa immagine di Dio, cioè di un Dio non solo egoista delle sue cose, ma egoista di sé. Lui non vuole che tu diventi come Lui. Lui non vuole che tu diventi come Lui. Vedete, il serpente sta portando avanti quello che è il che viene chiamato poi nella tradizione anche cristiana, eccetera, la concupiscenza. Cioè quel voler essere tutto. Quel voler essere tutto. Per cui o ci sono io sopra o non c'è posto per due, no? E tu sei sotto, o sei tu sopra di me e io sono sotto, ma tutti e due insieme sopra non possiamo starci. E allora ecco questo, no, perché Dio aveva detto di non mangiare dell'albero, ricordate, e che non è la prima parola, la prima parola è: tu potrai mangiare da tutti. La seconda era: non di quell'albero. Vedete, questo bisognerebbe spiegarlo anche a Oddi Freddi, no, eccetera, perché poi questi ateisti combattenti stanno ancora indietro anche sulla spiegazione della Bibbia, no? Che noi cristiani non facciamo più, cioè, o non dovremmo fare più, alcuni lo fanno ancora. Cioè, nel senso che non conoscere il bene e il male non significa che l'uomo doveva rimanere in una condizione di ignoranza, di minus habens. ma in ebraico il conoscere va con il mangiare, cioè nel senso che in qualche modo l'ebreo conosce facendo esperienza, facendo sua in qualche modo, no, la conoscenza. Per cui quel passo di Luca, no, dove tutti conosciamo, di Maria che dice non conosco uomo, ed è intendere proprio che l'angelo cosa le aveva detto? Sarei madre. Lei dice non mi sono unita a un uomo da poter sapere cosa significa diventare madre, no? Allora conoscere in qualche modo ha questa cosa di prendere, no? Bene, non poter conoscere il bene e il male significa che non sei tu che fino in fondo stabilisci ciò che è bene e ciò che è male. Nel senso che noi sappiamo, anche qui l'antropologia culturale, eccetera, ci può dire che ci sono dei valori che sono legati a dei tempi storici e che poi l'umanità, o almeno parti, supera, eccetera. Però ci sono delle cose che di fondo rimangono. Il divieto di non rubare è necessario perché un gruppo umano stia insieme. Quando ero appunto ancora all'Aquila e facevo il vice rettore del pensionato universitario, spariva il cellulare, sparivano 50.000 lire, c'erano ancora di lì. Gelo, le relazioni andavano in crisi, bisognava che pian piano, no, si ricreasse un clima. Allora, il mondo non comincia con te, il mondo comincia prima. Allora tu sei chiamato a scoprire ciò che fa vivere e ciò che fa morire, ma non inventi tu. Non inventi tu. Allora, e fra l'altro, vedete, questo limite, allora nell'idea della concupiscenza, dove l'idolatria è l'io, il limite è maledizione. No, tant'è vero che anche nelle pubblicità i limiti sono fatti per essere oltrepassati, no limits, eccetera, no? Tutto il mondo intorno a te, pensate che proprio veramente va in questa idea di un io al centro di tutto, io, ci sono io, e gli altri esistono nella misura in cui mi servono. Qui il limite è la possibilità che l'altro ci sia, il limite è la possibilità della vita, riconoscere che c'è un altro e di fronte a te per poterti relazionare con lui, quindi accogliere il limite in qualche modo. E vedete anche qui, no? Accogliere il limite è, come dire, non presumere di sapere tutto, di conoscere tutto, perché c'è un altro di fronte a te nel cui cuore tu non potrai mai entrarci e con cui sei chiamato a fare storie insieme, a scoprire altre cose, ma colui che invece pretende di sapere tutto, c'è solo lui, è il faraone, no? È colui che si vuol fare Dio, che pensa di sapere tutto. Perché pensate anche qui il serpente, no? Dio sa, il serpente si presenta come ancora più di Dio, che conosce quello che Dio conosce, e l'io, no? L'io idolatra. E allora mi fermo qui, cioè soltanto dico che la donna vide che l'albero era buono da mangiare, credevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi le diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Notate, non mangiano insieme. Non mangiano insieme. Mangia prima lei, e poi ne dà, mangia lui. Cioè dice qualcosa, no? Di una rottura di relazione che diventa rottura di relazione. E allora si aprirono gli occhi di tutti e due, conobbero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Mi fermo qui, dicendo solo questo, che loro mangiano, poi vedremo questa cosa dell'albero, è gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, è bello questo significato, lo vediamo la prossima volta. Però ancora l'ultima cosa che voglio dire è che loro mangiano e non diventano Dio. Cioè, credono alla menzogna del serpente e la menzogna si rivela tale, non diventano Dio. E io fino a un po' di tempo fa, quando commentavo questo brano e dicevo perché non diventano Dio? Perché non sono Dio, siamo creature, no? E quindi che vuoi fare? Cioè siamo creature. Poi leggendo, continuando a studiare, eccetera, ho capito che non è questa la risposta. È sbagliata questa risposta. Noi non diventiamo quel Dio che il serpente propone, perché il Dio che il serpente propone non esiste. Non esiste. Che il Dio che il serpente propone è il Dio della concupiscenza, no? Dove ci sono solo io. Bene, l'abbiamo visto fino adesso, il primo e il secondo capitolo, no? Dio è altro. Dio è quello che fa spazio. Ricordate, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, dove lui fa solo l'immagine, la somiglianza la lascia a noi. Il Dio che esiste è il Dio che invece nell'amore pone limite, perché noi possiamo esserci. Per cui loro non diventano Dio, perché quel Dio di cui parla il serpente non esiste. Sono densi questi testi. Coraggio, lo so che farli di sera dalle 9 alle 10 o poi vedo i vostri gol, però sono testi fondamentali. Io, continuando a leggere altre cose, vi confesso che sono i testi su cui da tanti anni sto, e continuando poi a leggere autori, eccetera, scopro sempre qualcosa che questi altri vedono di nuovo, incredibile. Bene, e niente, allora come va a finire la storia lo vedremo la prossima volta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel